Andiamo alle notizie, agli eventi del mondo che dobbiamo conoscere.
Sì, sono 15 giorni che non parliamo di notizie, non parliamo dei giornali. Settimana scorsa non l'abbiamo fatto in tempo, vero?
No.
Avevo tante notizie, però non abbiamo fatto in tempo. Allora questa settimana abbiamo detto qua, cosa abbiamo detto?
Dobbiamo studiare un po' le profezie, conoscere quello che è successo per imparare, sapere come prepararci e prima di tutto per conoscere i tempi nei quali viviamo. È importante.
Amen. Allora, qual è la... cominciamo con le profezie adempite negli eventi del mondo.
Sì.
Io più o meno ho messo sulla radio queste cose con alcuni appunti.
Ok.
Va bene?
Sì, ieri l'hai messo. Quindi, sì. Primo messaggio da un articolo da I Segni dei Tempi, un evento che è successo in Laos. Per i cristiani in Laos è vietato pregare in casa.
Sapete dove è il Laos, no? Io ho messo una cartina lì per i fratelli che non sono pratici. Il Laos è una, come una specie di isola isolato. C'ha, a oriente c'è il Vietnam, a nord c'è la Cina, a occidente c'è la Myanmar, la vecchia Burma, e anche la Thailandia, e al sud c'è la Cambogia, va bene? Quello è il Laos. È incastonato tra queste nazioni, non ha una spiaggia, non ha la riva. Questo è il Laos, quindi è un posto molto isolato, va bene? In tutti i sensi, culturalmente, religiosamente. Ora in Laos per i cristiani è proibito pregare in casa, capisci? Non puoi pregare in casa. Io credevo che questo era quando veniva l'Anticristo. Invece no, questo è un articolo un po' vecchiotto che mi è capitato tra le mani, stavo sbirciando qua e là.
Allora, in Laos, prima anche della Russia, hanno vietato gli incontri in casa?
Sì, sì, ancora prima della Russia, sì. Vietavano di pregare in casa. Cioè, praticamente questi ti proibiscono nel segreto della tua mente, della tua anima, di pregare. Questo mi dispiace, rispettabile signor diavolo, ma questa è una legge che non possiamo seguire. Cioè, quando mettono una legge che contro l'amore di Dio, contro la verità di Cristo, mi dispiace. Cioè, qui c'è una... il piave mormorò non passa lo straniero, capisci? Qui c'è è la linea di difesa. Qui se il diavolo fa entrare, come le chiese hanno permesso che fanno entrare gli omosessuali, gli islamici, cioè praticamente si possono togliere quella tonaca da 4 soldi e andare a coltivare patate. Non sono più chiese, sono luoghi islamici, sono luoghi di omosessuali. Allora, vuoi leggere l'articolo? Guarda, ho enfatizzato in giallo.
Sì.
Un lungo articolo, ma leggi solo alcuni punti.
Secondo l'agenzia Fides, due sacerdoti sono accusati dalle autorità di utilizzare luoghi privati come ambienti di culto. Lo scorso 11 maggio, il capo civile del distretto, il capo della polizia locale e il capo dell'ufficio affari religiosi hanno convocato in questura due leader della chiesa cristiana locale, il pastore Bunlert e il pastore Adang, trattenendoli per ore in un interrogatorio tutto incentrato sui divieti imposti ai cristiani locali.
Questa notizia è già abbastanza vecchiotta.
Mm-hmm. Durante l'interrogatorio, le autorità hanno contestato ai due pastori l'uso di alcune abitazioni come chiese domestiche, cioè come luoghi di culto dove i fedeli si riuniscono, leggono la Bibbia e pregano. Secondo le autorità, tali attività non sono autorizzate.
Cioè, non sono autorizzati a leggere la Bibbia in case private. Immaginati una chiesa morta della domenica mattina. È logico che questa legge non si può obbedire. Come io non posso pregare con i miei amici in casa mia. Certo che lo farò. Solamente non suonerò la tromba. I vicini di casa non devono sapere che tu ti riunisci a pregare. Vengono a bere un caffè. Per questo che i pastori, falsi pastori di oggi, ci sono anche pastori veri, che non addestrano le proprie pecore a questo tipo di persecuzione, sono falsi pastori. Non stanno preparando, è come il capitano di una nave, che non come l'hostess, il capitano di un aereo. Tu quando sali l'aereo, cosa fa l'hostess? Si mette tutta lì a sbracciolare, muovere le... si abbassa, si alza, apre le braccia, questa hostess. Hai visto mai? Perché fa questo?
Non lo so.
Ma dai, Angela, non hai preso l'aereo. C'è questa ossa anche quando sono venuti in Sud America. E cosa hanno fatto? C'è questa oste, si è messa lì a dire, in caso di, c'è uno che parlava, in caso di necessità, cioè se casca nel mare, tirare fuori dal vostro seggiolo la giacca di salvataggio, ve la mettete così, la legate così, e vi dà l'istruzione cosa fare in caso che l'aereo ha difficoltà. Poi se l'aereo ha grande difficoltà, lì ti dice Padre nostro che sei nei cieli, questo è
secondo stiamo spazio.
Arrivando, Signore, capisci? Io non capisco, ancora non hanno inventato un aereo, capito, che con una porta che uno si butta fuori col paracadute. No, devono morire.
Sì.
Ma come, se la nave c'è la salute di salvataggio, sull'aereo invece di qualcosa di salvaggio, le bare devono portarsi, così si seppelliscono prima di cadere. E ci vuole che invece c'è un paracadute lì sotto il seggiolo che te lo metti e ti butti fuori. Acchiappi con la vecchietta che sbraita, che non sa cosa sta facendo, e ti butti giù con lei. Stai zitta, nonna. Ti salvo io. Oggi, perché non lo fanno? Sembra che la Russia si sta svegliando, ha inventato un aereo di linea che in caso che quando l'aereo sta precipitando, la carlinga, cioè la zona passeggeri, si stacca e scende con 3-4 paracaduti.
Tutta la parte dei passeggeri.
La pancia dell'aereo.
Senza il motore, senza
esplosa,
niente.
Naturalmente, se c'è
sì,
ancora.
Sì, sì, sì.
Però appunto può esplodere, cosa fa? Non può più staccarsi. Io direi un paracadute, buttati.
Sì.
Si salveranno tutti, ma forse no, però c'è qualche possibilità almeno,
sì,
no?
Sì, certo.
Ci siamo?
Certo, amen.
Alleluia. Quindi questi pastori che non insegnano ai loro gregi a pregare nelle case, ad andare avanti senza il pastore, andare avanti senza i diaconi, andare avanti senza il rosario, le candeline, le chiese evangeliche, l'edificio, non hanno capito niente questi pastori. Devono insegnare a come buttarsi col paracadute, l'aereo sta cadendo. L'aereo del cristianesimo mondiale c'ha i motori in fiamme, capito? È sovraccarico di musulmani, di omosessuali, non ce la fa più questo aereo, sta crollando. Perché i piloti, i pastori falsi, non è che capiscono che facendo entrare questi l'aereo casca giù, la nave affonda. Va bene, allora cosa facciamo? Dobbiamo insegnare pecorelle a sopravvivere nelle case, come vedi qua, Laos e altre nazioni. Va bene, oggi ci sono 5 nazioni nel mondo che sono ancora comuniste, dove è proibito, capisci? E quindi Burma, la Cina, Cuba, ci sono delle nazioni che ancora proibiscono, sono ancora comuniste. Quindi prepararsi adesso, pastori, se c'è qualche pastore che segue questa radio, non ce ne saranno molti, non credo, insegnate a queste pecorelle come fare senza di voi, ricevere profezie senza di voi, andare avanti senza il pastore, ditegli che ognuno di loro è un pastore, un sacerdote, una sacerdotessa. Amen. Ogni fratello e ogni sacerdote, ogni sorella è una sacerdotessa. Sapevi anche chi era una sacerdotessa? Cioè?
Sì.
Nominata con rito evangelico, cioè evangelico della Chiesa evangelica, dell'Evangelo.
Del Vangelo.
Ecco.
Rito del Vangelo.
Perché si credo che evangelici sono solo loro, sono anche evangelico. E capito? Nominata quando? Quando?
Quando Pietro l'ha scritto nella
no,
sua epistola.
No, quando sei nata di nuovo.
Ah, ok.
sei diventata sacerdotessa quando sei nata di nuovo, perché dentro di te è entrato chi?
È Gesù, il sacerdote.
Il sacerdote. Vabbè, quindi pastore, andate in chiesa oggi, domani, domenica, e dite, siete tutti sacerdoti, siete tutti pastori, e qualcuno di voi è meglio di me. D'accordo?
Sì.
Solo quando diciamo questo staremo guidando le pecore. Insegnate alle vostre pecore a sopravvivere senza di voi. Vabbè, guarda, il Signore dice, Gesù, amati figli, preparatevi. Vengono i giorni delle tenebre e persecuzione in tutto il mondo, ma io sarò con voi e nella sofferenza io vi aiuterò a superare le vostre difficoltà.
Amen.
Giunge il tempo che sarà proibito di pregare in casa. Ma ti rendi conto? Puoi pregare solo in chiesa dove c'è l'Eurogent Force vestito da fedele, panni, come si dice, vestito in panni civili, con il registratorino che registra tutto. Si dice mezza parola, infatti chiamano l'Eurogen Force, il pastore può sparire, può essere anche torturato e ucciso. L'Eurogen Force sono un gruppo diabolico al di sopra della legge, al di sopra della legge, cosa che la Gestapo si sognava. Non è che KGB è al di sopra della legge, l'Eurogen Force è al di sopra della legge, studiate bene. Neanche il governo italiano può arrestare uno dell'Eurogen Force, come sono dei super uomini, super, sono al di sopra del Presidente dello Stato, Eurogen Force. Quelli lì quando vi mettono una macchina, è come Dante Alighieri, cosa diceva Dante Alighieri? Nelle oscure grotte. Dice, perdete ogni speranza voi che entrate. L'Eurogen Force è così. Andiamo avanti, Angela. Prossimo.
Sì, prossimo parliamo.
Prossima notizia.
Sì, parliamo della pace nel Medio Oriente.
Ok. Cioè le nazioni del Medio Oriente, le nazioni che si preparano alla falsa pace, la falsa pace dell'anticristo in Medio Oriente. Sta arrivando una pace che è una falsa pace. Le nazioni si stanno preparando a questo. E lo vediamo nelle notizie dei giornali ultimamente. Adesso voglio menzionare alcuni di questi articoli perché alcuni fratelli leggono ma non li capiscono queste cose. Allora,
posso leggerti un messaggio che una sorella ci ha inviato via email questa settimana? Lei è Nicoletta,
sì.
Una dolce sorella che si sta preparando insieme alle sue amiche a uscire dall'Italia.
Quindi sul soggetto.
Con le loro famiglie. E ci ha scritto qualcosa che credo che è un avvertimento per tutti i fratelli.
Ascoltiamo.
Allora, Nicoletta si sta preparando insieme a Daniela, due famiglie, con i mariti e i figli, andare via dall'Italia e venire in Sud America.
Sì, chiede che ci mandi un audio.
Sì, ho chiesto già. Vediamo se mi risponde in tempo. Sì. Allora, loro si stanno preparando, il Signore gli ha mostrato una nazione dove andare, in Sud America, e Daniela, l'amica di Nicoletta, vuole venire fra due settimane solo per conoscere il luogo, per vedere quel paese.
Per due settimane o fra due settimane?
Fra due settimane parte.
Ah, sta arrivando quindi.
Sì, non viene qua, viene in una zona diversa dove il Signore gli ha mostrato.
Oh, in Sud America?
Sì, in Sud America.
D'accordo.
Un altro paese.
Ovunque Dio vi mostra.
Sì.
Quindi non viene qui da noi?
No, no.
Benissimo, dove Gesù ti mostra?
E Nicoletta ci scrive che l'altro giorno Daniela è andata a ritirare i passaporti con la sua famiglia e il poliziotto che li ha fatti gli ha chiesto se andavano in viaggio quest'estate e loro hanno detto sì, in vacanza. Allora il poliziotto ha risposto alle bassa voce: se date retta a me, non tornate più. Non avete idea di quello che sta per succedere.
Cioè il poliziotto gli ha detto così?
Sì.
A bassa voce. Quindi si è messo a profetizzare questo, in poche parole. Questo poliziotto vi invita alla Radio Blast.
Ah.
Che mi mandi una... Nicoletta, di questo poliziotto che mi mandi un messaggino che lo pubblico. Vedi come il Signore parla? Però sono legati, incastrati nelle uniformi, nel sistema, devono avere la fotografia di Matteo Renzi e la fotografia di Mattarella sulla parete, devono seguire la prassi, capisci?
Sì, allora il poliziotto ha detto alla bassa voce: se date retta a me non tornate più, non avete idea di quello che sta per succedere, fatelo per favore per i vostri figli. E Daniela si è spaventata a morte. E blefando ha cercato di farlo parlare.
Cioè facendo finta di niente.
E lui gli ha spiegato che sanno molte cose dagli alti comandi e sono brutte notizie.
Sì, io quello che sento qui, che quello che loro sanno che non possono dire, è che io l'ho letto in piccoli articolini di giornali qua e là, che assolutamente... spenti e messi sotto a tacere, messi sotto controllo dai media, dai quelli principali, no? E la notizia, credo che quello che sento è che questo poliziotto non l'ha detto ma lo pensava, è che le autorità sono state avvertite che vengono a terrorismi nucleari.
Ai ai ai.
Infatti il servizio segreto inglese e anche quello americano hanno detto che il terrorismo nucleare non è questione di se, ma è questione di quando. Che loro sanno, loro spie infiltrate, che l'ISIS e i soci stanno preparando bombe atomiche.
Che orrore.
Capisci? Questo mi aspetto che non, mi aspetto tragicamente che magari un posto come Roma salti per aria con una bomba atomica. Perché? Perché l'ISIS vuole distruggere il simbolo del cristianesimo mondiale, che poi non è, perché la Chiesa Cattolica il 90% è morta, come anche le Chiese Evangeliche, insomma. E quindi quello che io sento che sto poliziotto gli ha detto, che qui Nicoletta non lo scrive, va bene, e dice che sono questi attacchi nucleari che vengono, va bene?
Sì.
E quindi se vengono attacchi nucleari è il caos totale. Automaticamente mettono leggi marziali, possono arrestare chi vogliono. Possono arrestare chi vogliono. E poi anche sparire, perché l'Eurogen Force, tutti invocheranno l'Eurogen Force, un corpo con poteri speciali di andare a prendere i terroristi. E senz'altro qualche terrorista lo prenderanno. E quindi resteranno chi vogliono. Ah, per avere un'idea di come sarà, va bene, fratelli, ascoltate bene, date un'occhiata, tenete un occhio su quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo adesso nella Turchia di Erdogan. Con la scusa del colpo di Stato, lui sta arrestando migliaia di persone, ha confiscato decine di migliaia, annullato decine di migliaia di passaporti, non possono più uscire, vuole estradare dall'America un opponente politico, un capo opponente politico. È annullato. Annulled more than 20,000 passports. Annullato più di 20.000 passaporti e ha cambiato decine di migliaia di insegnanti dalle scuole. Insomma, tutta l'opposizione, qualunque è un po' come Stalin in Russia.
Wow.
Capisci? E questo Erdogan non li può uccidere perché adesso non è accettabile, però
sì.
In un momento di... diciamo attentato nucleare, quando milioni di persone, una bomba nucleare esplode a Roma o a Londra o a Berlino o a Parigi, più potenziale è Parigi e poi Roma per motivi di distruggere il cristianesimo, il simbolo, e capisci? E quindi una bomba atomica lì ucciderebbe milioni di persone, il resto sarebbe l'inferno sulla terra, quindi ci sarebbero milioni che soffrirebbero notte e giorno, mezzi bruciati dalle... Basta vedere le... cercate, fratelli, di non mettere la testa come gli struzzi nella sabbia e cercate di non vedere la realtà. Studiate un po' che è successo a Hiroshima e Nagasaki dopo un'esplosione atomica. Ci sono bambini che ancora oggi nascono deformi, nascono senza occhi, nascono senza mani, va bene? Nascono mostri, va bene? Sta arrivando l'inferno sulla terra. Quindi voi, fratelli, che vi siete lì tranquillamente a bere il cappuccino, devo vendermi il bar, devo vendermi il terreno, devo vendermi la casa. Se avete 4 soldi per comprarvi qualche biglietto aereo, tagliate la corda, uscite mentre potete. E questo ve lo dico, ma è uno degli ultimi avvertimenti, perché il tempo stringe, per qualcuno di voi sarà troppo tardi, perché non è semplice. Chi ha i soldi per partire, parta. Quello che volete vendere in più, perché quando arrivate qui volete vivere come re e pascià, fatelo, mettete nelle mani di un'agenzia, un notaio, un avvocato vincolato che lo vende e i soldi ve li mettono in una banca e partite. Andate dove volete. Non sta a me a dirvi se dovete andare al Polo Nord o al Polo Sud. È un problema vostro. Grazie a Dio, me non devo preoccuparmi di quello. Ci siamo?
Sì, anche
colgo l'occasione per dire, posso Angela?
Sì.
E fratelli che ci scrivono, non vediamo l'ora di venire a vedervi. O sono fratelli che hanno scritto, dico vorremmo venire in vacanza per conoscervi, in vista di spostarci lì. No, è un discorso sbagliato, fratelli. Non potete partire per venire a vedere me. E se poi almeno riuscite a vedermi? Che non è che noi siamo in grado di vedere tutti. E prima bisogna conoscere, vedere chi siete, chi non siete, perché non è che tutti sono fratelli. Ci sono fratelli così e fratelli cosà, bisogna conoscersi. Io non sono qua all'aeroporto a ricevere le persone, ho tentato di farlo, non ha funzionato. Quindi quando venite, ve lo ripeto l'ennesima volta, non venite perché c'è fratello Giuseppe qua col tappeto rosso a aspettarvi. Frate Giuseppe magari per un mese o per mesi non potrà vedervi, magari non potrà vedervi mai, chi lo sa, non garantisco. Cioè non venite per vedere noi, qua c'è poco da vedere. A parte Angela, Dora e mia moglie, che sono due tre ragazze giovani, Adriano, Gabriele e Andrea, ragazzi giovani, ispiranti e simpatici.
Sì, ma anche quello è il motivo sbagliato.
Quando avete visto Frate Giuseppe rimarrete probabilmente deluso che ci sono orsi più belli di me.
No, è un motivo sbagliato venire per vedere qualcuno. Devi venire se lo sai che è la volontà di Dio. Se tu hai pregato e Dio ti dice vai in Sud America, allora vai. Non perché c'è fratello Giuseppe o Radio Blast o Angela o Dora, niente. Solo perché Gesù ti manda. Allora sì, tutto andrà bene. Devi essere nella sua volontà.
Sì, non è, perché quando arrivate in un posto, Frate Giuseppe non potrà aiutarvi a trovare un lavoro, i soldi, la casa, assolutamente no. Se organizzeremo un incontro qua o là, dice, okay, guarda che fra 3 settimane c'è un incontro in un campeggio, c'è un incontro in un albergo, venite, io forse vado anch'io a insegnare qualcosa,
sì,
no?
Sì.
E forse no.
Sì.
C'è un fratello, c'è dei fratelli che ha scritto che quali gli ha dato tanto amore, aiutatoli in tanti punti e via, come fare, come non fare. E poi ci ha scritto e ha detto, fratelli, perché vi siete raffreddati contro di noi? Hanno pensato che noi ci eravamo raffreddati perché gli abbiamo mandato un messaggio dicendo, quando venite, non possiamo garantire incontri, non siamo chiesa domenica mattina, siamo evangelisti, evangelizzatori, siamo messaggeri, diamo messaggi, siamo qui per aiutare i fratelli in tante nazioni, non un fratello che viene a trovargli la casa, a mangiare, il lavoro, no. Che se mi prendo cura di una famiglia o due, basta, non posso fare più niente.
Uh-huh.
Voi avete preso posto di centinaia e migliaia di fratelli. Una famiglia o due che vengono qui, che prendersi cura da 2 o 3 volte a settimana, ciao, io non posso fare nient'altro, giusto?
Sì, sì, sì. Sì.
Quindi se venite, quindi questi fratelli che ci ha scritto, non avete motivo di essere offesi, io non sono diventato più freddo, sono sempre lo stesso. Va bene, quindi fratelli, se venite... Con grande amore qualcuno verrà a vedervi, con grande amore verrò anch'io se posso, ma non venite per noi, venite perché è volontà di Dio.
Amen, amen.
E poi se riusciamo a incontrarci, meglio, se non riusciamo non è cambiato niente, non venite per noi, venite perché è volontà di Gesù.
Amen.
Va bene?
Amen.
Dove eravamo?
Eravamo nel mezzo di questo messaggio da parte di Nicoletta, ecco, su quello che è successo, ecco, all'ufficio passaporti.
Ecco, io ho fatto una parentesi, grazie a Dio.
Allora, Nicoletta dice che il poliziotto ha detto che lui consiglia a tutti, quando può, di andarsene velocemente.
Questo qui è un evangelizzatore, praticamente. Questo qui è un profeta, questo.
Dio la benedica, veramente.
Dio ha i suoi profeti senza titolo.
Sì.
Questo senza Radio Blast dà lo stesso messaggio. Perché? Perché il Signore parla a tutti. C'è chi ascolta e chi c'ha i turaccioli nelle orecchie.
Amen. Daniela è arrivata qua in ufficio piangendo.
Ah, piangeva, poveraccia.
E io l'ho sgridata per farla reagire. Ho detto, che ti aspettavi? Sappiamo come stanno le cose. E lei ha risposto, sì, è vero, ma ho tanta paura per i miei figli.
Dio benedica i tuoi figli, sorella.
E sentirmi confermare da un poliziotto tutto quello in cui crediamo mi ha del tutto terrorizzata.
Ma sì, è vero, e però ringrazia Dio. È meglio che ti terrorizzano adesso che dopo. Adesso puoi prepararti. Povera Daniela, Dio ti benedica. E Dio ti benedica per il tuo amore per i figli. Cammina, dice il Signore, cammina per la mia via stretta e diritta, ascolta la mia voce e non avrai niente da temere, non temerai il terrore notturno, né la freccia che vola di giorno, né la distruzione che viaggia a mezzogiorno. Uh-huh. 1000 cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua sinistra, ma tu non sarai toccata, perché messo il tuo amore in me, io ti sorreggerò, perché mi hai chiamato ed invocato, io sono il tuo Dio, io ti supporterò, ti rinforzerò con la mano destra della mia giustizia.
Amen.
Un messaggio per te, Daniela. Non piangere, non avere paura, ma preparati.
Amen.
Preparati, perché questo poliziotto ti ha dato un messaggio che veniva da Dio.
Amen. E Nicoletta dice, in realtà mi sono spaventata tanto anche io. Pregate per il viaggio di Daniela e il marito e i bimbi, affinché trovino le informazioni necessarie e facciano buon viaggio. Amen.
Amen. Quindi dipende da voi se volete andare a nel posto dove Gesù vi guida a fare una ricognizione, spendere soldi di biglietto andata e ritorno, o se volete andare a traslocare direttamente. Mm-hmm. Va bene?
Sì.
Ok, gloria, gloria, Signore. Angela, amen, a te la, il microfono.
Allora, riguardo le nazioni che si preparano alla falsa pace in Medio Oriente, quali notizie sono su questo soggetto?
Allora, sì, ci sono notizie su questo negli ultimi giorni, nazioni che stanno preparando alla pace in Medio Oriente, 7 anni di pace, cioè loro la chiamano pace, io la chiamo falsa pace, perché la Bibbia dice, prima Tessalonicesi 5:3, cosa dice a memoria? Quando diranno pace e prosperità, improvvisamente sì, viene la distruzione. Io mi aspetto che non appena firmano la pace 7 anni scoppia una guerra grande. Questo capisco io dalla profezia di Daniele capitolo 11, 21, 22, 23. Appena firmano il trattato, guerra. Adempiendo 1 Tessalonicesi 5:3, quando diranno pace, improvvisamente viene la distruzione e non scamperanno.
Sì, sì.
Allora, qui c'è un giornale, Italian CRICN, un giornale che dice, Medio Oriente, il ministro degli esteri egiziano, Shaukri, in Israele, per i negoziati di pace Israele-Palestina. Ci pensi? Il ministro degli esteri egiziano, in Israele, per organizzare la pace con la Palestina. Siamo nel 2016, anno che io ho sempre detto molto probabile per i 7 anni. Poi ci sono le lune rosse che sono apparse. Quindi questo anno potrebbe essere veramente... Poi ci sono i famosi codici della Bibbia, Esodo 20, Esodo 21, che parlano che nel 2016 un uomo chiamato Netanyahu, che sarebbe il nome del presidente, primo ministro israeliano di adesso, avrebbe costruito la terza casa al Signore. Quindi io ho pensato, questo sembra probabilmente che quest'anno sia l'anno dei 7 anni. Allora, mi leggi un po' il giornale?
Allora, l'articolo dice, il 10 luglio il ministro degli esteri egiziano, Shamek Shaukri, è giunto in Israele per una visita ufficiale. Terrà un colloquio con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per discutere sulla promozione dei negoziati di pace Israele-Palestina.
Ci siamo? Quindi i ministri degli esteri, questo non è un giornalista, è ministro degli esteri. Quindi lui viene a nome di Sisi, il generale, il presidente dell'Egitto. L'Egitto è uno dei giocatori principali, uno degli attori principali tra le nazioni del Medio Oriente, insieme a Iran, Turchia e Arabia Saudita, sono le nazioni principali quelle. E a proposito di Arabia Saudita c'è un altro articolo del giornale La Stampa. Cosa dice, Angela?
Dice, Israele, un generale saudita in visita per rilanciare il processo di pace.
Di nuovo il processo, un generale, non è mica un politico qualsiasi, un generale saudita, questo non si muove se non c'è l'approvazione del re.
Sì.
Quindi qui abbiamo le massime personalità dell'Arabia Saudita e dell'Egitto, va bene, che vanno in Israele a organizzare la pace. Attenzione, negli ultimi giorni la notizia è che Israele e Turchia hanno fatto la pace. Ti ricordi prima la Cane Agazzi per la flottiglia di navi che Israele ha fatto un incidente diplomatico, ha ucciso un uomo, eccetera, che una flottiglia con degli aiuti umanitari che venivano dalla Turchia e quasi hanno rischiato una guerra. Poi adesso hanno fatto la pace. E poi qual è un'altra nazione importantissima in Medio Oriente per la pace, Angela? Comincia con la R.
La Russia.
La Russia. E la Turchia adesso ha fatto la pace con la Russia. Quindi tutti i nodi stanno venendo al pettine. Manca solo l'Iran all'appello. Perché Netanyahu è andato a Mosca a fare un accordo con Putin. Adesso c'è un accordo con la Turchia. Adesso c'è un accordo con l'Egitto e con l'Arabia Saudita. Manca solo l'Iran. Ma appena loro vedono il loro interesse, si metteranno anche loro nella squadra. E poi arriverà il Vaticano, va bene, a rappresentare, virgolette, il cristianesimo mondiale, poi l'ONU, poi l'Unione Europea, e poi l'America, e ci sono tutti. Tutti saranno pronti per il Walzer. Va bene, un Walzer che durerà poco, La Bibbia profetizza che si ammazzeranno come cani e gatti. Tra tutti. La guerra sarà principalmente tra l'Islam e la Russia contro l'America e probabilmente l'Inghilterra, che opportunamente si è staccata dall'Europa, perché e sicuramente si uniranno sempre di più all'America. Quindi soffiano i venti di falsa pace, si avvicina sempre di più la pace dei sette anni. Leggimi la scrittura, Daniele 9, 27, per cortesia.
Daniele
la profezia
9.
Dei sette anni dell'Anticristo, il patto.
Daniele 9, 27. Egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore.
Va bene, questo contiene Daniele 11, 31 e Matteo 24, 15 fino al 21. C'è l'anticristo, sette anni, la tribolazione, persecuzione dei cristiani e così via. Tutto
sì.
Comincia col patto di sette anni. Appena fanno il patto di sette anni sapremo l'esatta data, tre anni e mezzo dopo, dell'inizio tribolazione, marchio della bestia, l'esatta data del rapimento, sette anni dopo, l'esatta data di Armageddon. Tutto comincerà con questi sette anni. Appena scattano sette anni avremo i giorni contati fino a queste scadenze importantissime.
Mm.
Prossimo articolo?
Prossimo articolo, La Repubblica. Rouen, dalla Francia all'Italia, l'appello per i musulmani in chiesa. CEI, gesto enorme.
La CEI sarebbe la rappresentanza del mondo cattolico. Va bene? E cosa dice il giornale?
Rouen, dalla Francia all'Italia, l'appello per i musulmani in chiesa. Musulmani portano fiori e rispettano il minuto di silenzio.
Hai saltato qualcosa, CEI.
Gesto enorme.
Leggi tutto. CEI.
CEI,
la CEI dice, cioè i vescovi della CEI dicono un gesto enorme.
Musulmani portano fiori e rispettano il minuto di silenzio di fronte alla chiesa.
Ok. Allora la CEI, diciamo, la Chiesa Cattolica dice che è stato un gesto enorme. Qual è il gesto? Che i leader musulmani francesi, cosa dice il prossimo legge? Musulmani francesi?
Musulmani francesi domenica a messa, l'appello degli iman, c'è il gesto enorme, questa è la stampa.
Ok, quindi musulmani domenica in chiesa, l'appello degli imam, cioè cosa significa? Legge ancora, i membri?
I membri dell'Istituto di Alti Studi Islamici domenica si riuniranno alla messa nelle principali città francesi. L'invito accolto anche dalla comunità religiosa islamica italiana. Avvenire, gesto corale contro minoranza aggressiva. Iman rifiuta sepoltura al killer di Saint-Étienne du Rouvray.
Va bene, allora, cioè gli islamici stanno rifiutando sepoltura al terrorista.
Sì.
Sai, quel tipo lì che è andato in giro col camion, ha ucciso un sacco di gente, no? E quindi l'Islam moderata sta giocando le sue carte. Va bene, quindi questo sta portando adesso che stanno dicendo ai musulmani andate nelle chiese cristiane a pregare. I cristiani sono inebriati. Questi preti che fino adesso hanno aperto le porte ai musulmani, adesso i musulmani stessi vogliono venire, cioè naturalmente è una cosa simbolica, non è che si convertiranno a niente,
sì, certo.
Non vengono a Cristo, vanno all'edificio dove c'è una croce.
Sì.
Quindi è tutta una politica, no? Però che significa nello spirito? Come si interpretano queste notizie dei giornali? Si interpretano che questa è un'unione spirituale tra musulmani e cristiani, è quello che porterà alla coalizione dell'anticristo, no? Quindi devono unirsi musulmani e cristiani affinché le nazioni politiche musulmane si uniscono alle nazioni politiche europee.
Sì.
Quindi questa è una manna perché spinge per l'integrazione tra le due religioni e tra tutte le religioni. Ora i musulmani cosiddetti moderati sono gli eroi. Sono quelli che salvano, capisci? Stanno salvando l'Occidente dai musulmani radicali che fanno con loro una specie di tiro al piccione. Cioè i musulmani radicali vanno a ammazzare gli infedeli occidentali, dove gli pare, come gli pare, anche le spalle, tutto. Cioè, tanto sono come bestie, sono infedeli. Ora insorgono i musulmani moderati, alt, non va bene, non vi diamo neanche la sepoltura. E questo scoraggerà tanti musulmani a diventare radicali. Infatti l'ISIS è ormai quasi completamente distrutta in Siria dall'aviazione militare russa. Uh-huh. Perché Obama lì fa sempre giochetto. Obama fa tutto fumo e niente arrosto perché l'ISIS l'ha creata lui. Però la Russia no, la Russia in 448 praticamente ha vinto quasi tutta l'ISIS, è rimasto quasi niente. Uh-huh. Quindi quello che mi aspetto è qualche atto sporadico di terrorismo, magari nucleare, però come movimento, come califfato, l'ISIS non ci riuscirà mai. Perché? Perché le profezie dicono, Ezechiele 38, che saranno nazioni come la Libia, c'è la lista Ezechiele 38, Libia, Iran, Turchia. Va bene, Etiopia, cioè Sudan, Yemen, quella zona lì, che si uniranno all'anticristo. Ora i musulmani moderati sono gli eroi che stanno salvando la situazione, stanno facendo quello che le chiese morte non potevano fare, non potevano convincere i radicali islamici a non essere radicali, però i musulmani moderati sì, perché lo vanno in nome di Maometto, il nome del Corano. Sì. Quindi l'Islam moderata adesso sono gli eroi. Va bene? L'Occidente non ha nessuna risposta contro l'ideologia dell'Islam radicale. Allora, in nome di Maometto, l'Occidente cosa va? In nome dell'euro, in nome dei dollari, in nome dell'omosessualità, in nome della perversione che c'hanno qui in Occidente, che avete lì in Occidente? Noi siamo qui nel terzo mondo, siamo poco Occidente qui c'è. Quindi tutte le bombe americane e le bombe della NATO non hanno potuto niente contro l'ideologia dell'Islam, anzi, io lo chiamo il demente occidente, che non sa neanche leggere la storia, non sa vedere al di là del proprio naso, del proprio egoismo finanziario e di potere, con tutte le sue guerre ha creato dei nemici religiosi, che tutte le sue guerre hanno solo causato di organizzarsi in gruppi islamici radicali, e presto saranno in posizione di distruggere tutto l'Occidente, i radicali islamici, cioè non appena gli islamici radicali votati al suicidio, quindi inarrestabili, non puoi fermare un nemico che vuole suicidarsi, impossibile, puoi sperare di ucciderlo prima che uccide te, ma non puoi fermarlo, che non ha paura della morte. Quindi appena questi radicali islamici si saranno organizzati in terrorismo nucleare, ecco che probabilmente ci sarà terrorismo nucleare. Come fa l'Occidente a fermarlo? Non riesce neanche a fermare uno su un camion che ha fatto una strage in una strada, ma figurati se riesce a fermare uno che viene a portare una bomba atomica sotto a Parigi o a Roma. Non riesce, no? Comunque, cosa dice il Signore? Andiamo a Salmo 137,8. Questo sì. Dice il Signore alla nuova Babilonia di Occidente, Europa e America. Cosa dice il Signore?
Salmo 137,8.
E poi andiamo a Apocalisse 18,4,8.
Figlia di Babilonia, che devi essere distrutta, beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto.
Quindi la nuova Babilonia, Europa e America ci hanno fatto del male, sì. Hanno contaminato le chiese, hanno contaminato il cristianesimo, hanno corrotto i cristiani con i loro euro, i loro dollari, i loro omosessualità, hanno corrotto il male che ci hai fatto. Babilonia che devi essere distrutta, e appunto sarà distrutta Apocalisse 17-18. Babilonia, America e poi Babilonia, Europa saranno distrutti. Leggi 4-8.
Apocalisse 18:4-8. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio.
Esci dall'Europa.
Affinché non siate complici dei suoi peccati.
Complici.
E non siate coinvolti nei suoi castighi.
Uscite dall'Europa, uscite dagli USA.
Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità.
Ok, Dio si è stancato di tutta questa omosessualità e perversione e sta per versare le sue coppe di distruzione.
Usatele il trattamento che lei usava, datele doppia retribuzione per le sue opere, nel calice in cui ha versato ad altri, versatele il doppio. Datele tormento e afflizione nella stessa misura in cui ha glorificato se stessa e vissuto nel lusso, poiché dice in cuor suo: io sono regina, non sono vedova e non vedrò mai lutto.
Perciò
in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli,
morte, lutto
e fame. E sarà consumata dal fuoco.
Questo sarà un attacco nucleare, vai.
Poiché potente è Dio il Signore che l'ha giudicata.
Quindi Babilonia, prima America e seconda Europa, saranno distrutte da bombe atomiche, specialmente l'America, che diventerà un deserto atomico. Legge l'Apocalisse 18. L'Europa, quasi.
Sì, sì.
Non appena l'Islam moderato, dicevo, avrà calmato i radicali terroristi islamici, capito questo?
Sì.
Mi segui?
Sì, certo.
Allora mi immagino la gratitudine dei politici che faranno a gara, già lo fanno, già fanno gara per riceverli.
Mm.
Il piano dell'ordine mondiale, che poi è il piano del diavolo, che poi è un piano che Dio permette per punirli. Com'è che Dio ha permesso che tutti i pervertiti si ammucchiassero in Sodoma? E Dio, perché Dio permette che tutti vengano qui, i più disgraziati, i più pervertiti, trans, sono qua? È perché Dio ha messo una calamita a Sodoma per attirare tutta l'immondizia, così che poi il fuoco scese dal cielo e li bruciò tutti. Pompei, Napoli, lo stesso. Pompei era una piccola Sodoma, la stessa fine. Esplose il vulcano Vesuvio e li distrusse tutto, li distrusse tutti. Va bene? Quindi, dico, non appena l'Islam moderato, come questo abbiamo visto, avrà calmato i terroristi, cosa faranno i politici? Faranno a gara col Papa. A fare cosa, Angela?
A compiacerli.
A baciare i piedi degli islamici. Sarà lì il Papa e i politici. Li bacio io, no, li devo baciare io. No, e litigheranno.
Mm.
Litigheranno chi bacia prima i piedi degli islamici. E gli islamici le grattassero lo stomaco e morì dalle risate. Prego, baciate i piedi. E viva Maometto, Allah Akbar. Oddio, Allah è grande. Da tanto rispetto per Allah e Maometto. La Bibbia dice di rispettare tutti. E allora che succede quando gli islamici moderati avranno fermato l'Islam radicale? L'Islam prenderà tantissimo potere in Occidente e particolarmente in Europa. Fratelli, fuggite. Fratelli, andatevene. Adesso vi lamentate che c'è la Boldrini che dice è colpa di noi che non li riceviamo abbastanza bene, questi islamici. Cosa devo fare, scusa? E gli diamogli le nostre case, noi andiamo a abitare in Marocco, andiamo a abitare in Congo, andiamo noi a abitare in Yemen, andiamo noi a abitare in Siria. Conviene che gli diamo le nostre case a questi qui e noi andiamo a abitare nelle loro case in Siria, tutte disastrate, bombardate, distrutte dai diavoletti e diavolotti e diavoloni, Merkel, Hollande, il signor Renzi e il signor Obama e il signor Bush. Ci siamo?
Sì,
mi fermo
sì.
Qui, devo spiegare, devo delucidare qualcosa.
No, credo
qualcosa
che è chiaro
da
su questo. No, possiamo andare alle prossime notizie.
Vabbè, non c'è nessun chiarito da chiarire.
No, è già chiaro.
O meglio, quesito da chiarire.
No, va bene.
A posto?
Così. Sì.
Bene. Allora, dove andiamo? Che altri articoli oggi? Oggi ho deciso di mettere insieme gli articoli di settimana scorsa e di questa settimana, perché settimana scorsa abbiamo saltato, abbiamo fatto in tempo, questa settimana ho detto no, devo parlare delle notizie, perché ci sono dei dolci fratelli che non sono così pratici di analizzare, capire, interpretare le notizie. Allora eccoci qua, qual è la prossima?
Venti di guerra,
dove?
Wall Street Journal. China, Russia plan naval drills in South China Sea.
Ok, allora, traduzione. La Cina e la Russia programmano degli addestramenti, delle prove di fuoco, prove militari, in South China Sea, nel mar cinese del sud.
Mm-hmm.
Quindi il mare che è conteso tra Filippine, Vietnam e questi. Che la Cina dice, adesso io ho la bomba atomica, io ho eccetera, eccetera, quindi io me lo prendo. Perché? Perché c'è la potenza. Cioè, praticamente l'America non è che potrebbe dire niente, perché l'America è la prima egoista e egemone che si è sempre impossessata di tutto quello che gli è piaciuto. Adesso va a predicare da un pulpito egoista, ipocrita, America, va a predicare alla Cina. La Cina sta facendo quello che tu hai dato esempio, mia cara America. Tu lo fai nel nome della Coca-Cola e lo fai nel nome del comunismo. Cioè, vabbè, cosa cambia? Cambia la bandiera. Tu lo fai nel nome della Coca-Cola, del capitalismo, loro lo fanno nel nome di Carlo Marx, cosa cambia? Va bene? Qui vediamo, però è significativo che se l'America andava lì a fare la voce grossa nel Mar della Cina, cioè mandava le navi a gironzolare, no? Cioè immagina la Cina che va a gironzolare con la nave davanti a Nuova York. Cioè la Cina dice, state provocando, come voi potete essere prepotenti là e non può essere prepotente qua, scusa. Voi siete mafiosi là e non posso esserle qua. E questo è quello che succede praticamente. E adesso il Giappone si sta armando. Il Giappone sta costruendo, sta potenziando il fattore nucleare, il Giappone. Però non credo che farà in tempo perché il tempo stringe. Ci vorrebbero almeno 10-20 anni perché il Giappone possa competere con la Cina. E questi non ci sono, per cui il Giappone non potrà far molto perché... per convenzione con gli Stati Uniti il Giappone non ha potuto avere armamenti atomici, quindi praticamente non può competere con la Cina, capito? Sì. Ha dovuto avere un esercito limitato. Adesso stanno cambiando tutto, ma è tardi, perché la Cina sta avanzando tantissimo e poi adesso arriva anche la Russia, quindi Russia e Cina insieme sono una potenza che l'America non può fare niente. Va bene?
Sì,
a una a una l'America potrebbe anche vincerle teoricamente, ma mica troppo teoricamente, perché la Russia ha le stesse atomiche, apparentemente 20.000 testate atomiche, quindi l'America sono tante testate atomiche da distruggere il nostro pianeta, la Luna e qualche altro satellite intorno a Giove svariate volte. Allora, quindi guarda, andiamo alle profezie, guarda, Apocalisse 16-12, perché parla dei re dell'Oriente, che sarebbe la Cina.
Apocalisse 16-12?
Sì, profezia questa che riguarda il tempo della fine.
Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente.
Qui parla di Armageddon. Va bene, ma leggi anche Daniele 11:40, io una scrittura che ti ho dato, se dovresti averla lì, no?
Al tempo della fine, il re del sud si scontrerà con lui, il re del nord verrà contro di lui come un turbine con carri e cavalli e con molte navi, penetrerà nei paesi, li inonderà e passerà oltre, entrerà pure nel paese glorioso e molti saranno abbattuti. Egli stenderà la mano anche su diversi paesi e il paese d'Egitto non scamperà. Si impadronirà dei tesori d'oro e d'argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto. I libici e gli etiopi saranno al suo seguito.
Quindi dicevo prima, questo è un parallelo di Ezechiele 38. I libici, gli etiopi, etiopi. E poi Ezechiele 38 aggiunge la Persia, cioè Iran, e poi aggiunge anche Garma, che sarebbe la Turchia, quindi si uniranno, capisci, a Magog, cioè la Russia. Quindi che succede qui? Succede che quando arriveranno i re dell'Oriente per attraversare, come dice qui, vedi, asciugheranno il fiume Eufrate, è un fiume che spacca tutto l'Oriente di Israele, cioè parte dell'Iran, da dove scendono, pardon, dalla Turchia, Monte Ararat, infatti. Turchia, e va attraverso Siria, Iran, quella zona lì, e credo che va anche verso l'Iraq. E quindi è un fiume è un fiume potentissimo, quindi siccome le profezie ci dicono in Apocalisse 9, pare di 200 milioni, un esercito di 200 milioni, quindi questo 200 milioni quanti ponti ci vuole? Allora il fiume Eufrate, diciamo, sarà fatta asciugare. Vabbè, senti, facciamo una pausa, che qui i fratelli prendono fiato.
Ok, sì, infatti
anche
c'è momento per una pausa, infatti. Ascoltiamo la canzone Chi dimora, che è una canzone bellissima che ci fa pensare a Gesù un po', e non solo alle notizie e quello che succede, ma pensiamo un po' anche a Gesù, al suo messaggio di rimanere con Lui, anche quando tutto intorno a noi crolla. pensare al Signore e trovare il nostro rifugio in Gesù, chi dimora. continuiamo le notizie con parlavamo di...
Senti, voglio finire un po' questo.
Ok.
C'è ancora qualche punto qui che voglio enfatizzare un po'. Quindi, prove navali militari tra la in cooperazione tra la Russia e la Cina. Cioè, qui i giornali ne parlano come se fosse, non so, Matteo Renzi è andato a prendere il caffè a Trastevere. Sai dove è Trastevere?
No.
Vabbè, pazienza.
E cos'è?
Chiedi ai fratelli di Roma. È un posto che adesso apparentemente è pieno di musulmani, che era un posto, mi ricordo quando andavo io, è un posto, uno dei posti più belli del mondo. È sul Tevere, il Tevere romano, ma adesso musulmani sono preso tutto. E quindi l'Italia non esiste più come una volta. E, allora, questi giornali parlano di questa notizia, Russia e Cina, che fanno manovre militari congiunte, come se fosse, non so, una sciocchezzuola. È un po' come l'America che fa manovre congiunte con la Romania, con la Polonia. Ma non è così la storia, perché non conoscono le profezie. Questi qua stanno facendo le prove per fare la guerra e distruggere, e la distruggeranno l'America. Perché adesso che la Cina, perché praticamente l'America ha provocato la Cina, no? Che nel Mar Giallo, come si dice, il Mar della Cina, la Cina lo vuol prendere e l'America dice no, non devi prenderlo. Capisci? La Russia ha preso la Crimea, l'America dice no, non puoi prendere perché non è educato, non è democratico, ma l'America stia zitta. Perché lei può fare la mafiosa di là e però nessun altro. E l'America non vuole mafiosi di competenza in competizione. L'America, la Russia e la Cina stanno seguendo l'esempio mafioso degli Stati Uniti. Loro quello che vogliono lo prendono. Loro non gli piace Gheddafi, lo uccidiamo. Non gli piace Assad di Siria, ma andiamo lì, facciamo una rivoluzione, lo uccidiamo. Ma scusa, che discorsi è questo? Loro vogliono fare la guerra con la Corea del Nord perché quelli c'hanno una bomba atomica, c'hanno 3, 4, 5, trasportati con gli asinelli magari. Ah, lui, sai, la Corea del Nord non può avere bombe atomiche. Ma tu, il pezzo di ipocrite America, ce n'hai 20.000 di bombe atomiche. Tu, di chi sei tu per dire che la Corea del Nord non può avere bombe atomiche? Per me siete tutti mostruosi, cominciando con l'America e tutti gli altri che hanno bombe atomiche, siete dei diavoli mostruosi. Voi state creando dei demoni atomici. E poi queste... Secondo la Bibbia, queste bombe atomiche dovrebbero cascare sulla testa di chi li ha costruite. E la cosa avverrà. Ok, in conclusione voglio dire, queste esercitazioni Cina-Russia, che non hanno ancora cominciato, saranno in settembre tra l'altro. Mm-hmm. Va bene? Questo qua, per chi conosce la profezia, c'è da far rizzare i capelli. Perché questa unione Cina-Russia è una cosa importantissima. Va bene? Andiamo avanti. Ho concluso questo punto.
Ok, sempre sulle notizie di guerra, venti di guerra. Parlavi della pace tra la Turchia e la Russia.
Sì, infatti ho detto prima che dice... Qui c'è un giornale, W, Libro Quotidiano It, dice 20 di guerra, dice proprio così, Erdogan vola da Putin. Vedi, adesso anche loro usano terminologie bibliche, 20 di guerra. Erdogan vola da Putin, ti ricordi che quasi si faceva la guerra?
Sì.
Ecco, storico faccia a faccia, qui c'è una foto, ecco Putin, e lo zar e il sultano, e si guardano. No? Quindi lo scenario è questo, dice il giornale. Quindi cioè tutte cioè i tasselli si stanno incastrando esattamente come dicono le profezie. Togarma, sì, e Magog, sì, sì, sì. Russia e Turchia. I re d'Oriente che vengono fanno prosciugare il fiume Eufrate, che i re d'Oriente lo possono attraversare, la Cina, chi altro? Pakistan, Indonesia, forse l'India. Ma innanzitutto la Cina, che ha 1,5 miliardi di popolazione, e c'ha più soldati la Cina che l'Europa, la Russia e l'America messi insieme. tecnologicamente la Cina sta avanzando. Ora, con l'aiuto della Russia, sono una potenza. E direi anche più potente dell'America. Che l'America è tecnologicamente più avanti della Russia. Quantitativamente, la Russia e l'America sono più o meno uguali con bombe atomiche. E anche la Russia c'è i suoi computer, eccetera. Può tenergli testa a livello atomico. Ma adesso con l'arrivo della Cina, e adesso l'America è sotto. Va bene, in caso di guerra l'America perderebbe, guerra convenzionale e guerra atomica. Quindi anche la tecnologia americana non sarebbe sufficiente a contrastare due colossi come la Cina e la Russia. Ed ecco che adesso arriva Erdogan, che finalmente ha deciso di fare la pace. Ti ricordi che ho detto che Erdogan non ha nessun futuro schierandosi contro Magog?
Sì,
detto, non può continuare, o fanno un colpo di Stato, infatti l'hanno fatto. Solo che la sorpresa è stata che ha vinto lui. Okay. Appena vinto il colpo di Stato, lui ha fatto un contro-colpo di Stato. Infatti adesso lui sta purgando tutto, le scuole, il governo, tutti quelli che non sono lì, lo stragli le scarpe, lui li scomunica. Infatti sta introducendo di nuovo, vorrebbero in Turchia, hanno annunciato la pena di morte. Quindi chi parla contro il sultano Erdogan, sultano virgolette, no? E verrà ucciso se fanno passare questo. Va bene. E l'Europa che si lamentava di Erdogan, della Turchia, del fatto che si sta comportando da dittatore, Erdogan gli ha detto su un giornale: Europa, fatti i fatti tuoi, non mi scocciare, qualcosa del genere. Gli ha detto: mind your own business. Credo un giornale in inglese: mind your own business, fatti i fatti tuoi e non ficcare il naso alla nostra faccenda. Europa. Cioè praticamente Erdogan ha visto che in Europa non lo fanno entrare, non c'è tappeto rosso, ed allora si sta volgendo alla Russia.
Sì, sì, sì.
Ed ecco lo schieramento profetico del tempo della fine, va bene?
Sì.
Qui c'è un articolo, La Repubblica, Turchia, revocati 50.000 passaporti. Ah, è qui l'articolo, trovato, La Repubblica. Erdogan dice all'Occidente, l'Occidente si faccia gli affari suoi. Cioè non mi scocciate, qua comando io. Voi siete dittatori a casa vostra, io faccio dittatore a casa mia. Ognuno c'è il suo stile di dittatura, no? C'è la dittatura comunista, c'è la dittatura di Putin, c'è la dittatura di Obama con il nuovo ordine mondiale, c'è la dittatura europea sotto col Borotalco democratico, molto poco Borotalco, sono un branco di fascisti. Chi li ha letti mai questi a diventare la cupola dell'Europa? E tra di loro si scambiano le sedie, sono sempre le stesse facce di mafiosi che guidano l'Europa, sempre lì intenti a baciare le scarpe delle banche, non vuol dire mondiale. Ok, io chiuderei qui, passiamo al prossimo articolo.
Torniamo alla notizia che già tutti sanno in Francia, quello che è successo in una chiesa cattolica. È un prete cattolico assassinato, attentato terroristico dell'ISIS.
Sì. Leggi.
Attentato terroristico ISIS in una chiesa cattolica in Normandia, dove è stato
Francia.
Decapitato il prete.
Dove è stato decapitato il prete.
Due ragazzi ventenni entrano in una piccola chiesa durante la celebrazione della messa a Rouen e dopo aver urlato Allah Akbar,
cioè Allah Akbar, Allah è grande,
salgono sull'altare facendo inginocchiare il prete con coltello alla gola, recitano parole del Corano in arabo, versetti che parlano contro i cristiani, e sgozzano il parroco novantenne davanti ai fedeli. Poi feriscono altre due suore. Uno degli attentatori aveva anche una cintura esplosiva.
Che adesso queste cose le leggiamo nei giornali, ma presto ci sarà una tribolazione di questo tipo? In tutto l'Occidente, per questo dico, fratelli, uscite dall'Occidente. È uno che è stata lì a cercarvi qualche montagna per pascere le pecore.
E una sorella ci ha scritto, Simona, ha detto che i preti in Italia, alcuni di loro stanno provvedendo armi per difesa dopo quello che è successo in Francia.
Sì, ma dico, questi preti che si svegliano, sono nel posto sbagliato, cercando armi sbagliate. Le armi sono in Efesini capitolo 6, armi spirituali. Sono nel posto sbagliato, seguendo il falso cattolico, il falso leader, il Papa sbagliato. Questi preti che escono da queste false chiese, seguono Gesù e che insegnano alle loro parrocchie, di iniziare chiese nelle case, iniziare adesso subito a pregare in segreto. In Italia quelli che non escono devono imparare a pregare in segreto per evitare che i musulmani lo scoprano. Che ormai i musulmani, ormai comandano i musulmani non ufficialmente, ma praticamente. Cioè i musulmani sanno che tu a casa tua c'è una chiesa, tu gli sei antipatico, e allora vengono lì, Allah Akbar, e vi tagliano le teste e scappano. Chiama la polizia, oh polizia, qui hanno tagliato le teste, cosa facciamo? Veniamo subito, sirene, wow, arrivano le macchine, le pantere della polizia, cosa è successo? Quanti ne hanno tagliato le teste? 3, 4, 5, 10. Va bene, nome e cognomi dei sopravvissuti, ecco qui, fessacchiotto 1, addormentato 2, e uno che non conosce la Bibbia numero 3. Ah, va bene, adesso indagheremo, e magari li prendono anche. Ma a quelli che hanno tagliato le teste cosa fanno? Gli mettono lo scotch. Gesù dice in Apocalisse 18,4, uscite da lei, o popolo mio. E lui che ti dice che a seguire la legge, Matteo Renzi è andato al microfono lì, lui vede, fra 20 anni l'Italia sarà al posto della Germania, ma Dio ci liberi. Ma Dio ci liberi dalla Germania oggi, tanto più dell'Italia fra 20 anni. È arrivato Mussolini numero 2, vuol fare quello che Mussolini non ha potuto fare, povero imbroglione. Non è imbroglione nel senso che vuole imbrogliare, e la Bibbia parla di persone ingannati che ingannano, cioè ingannano perché sono ingannati. Va bene, quando i demoni cominciano a seguire Satana, mica sapevano che andava a finire all'inferno. Va bene, quindi fratelli, imparate adesso, andate da fratelli che ci seguite, andate nella vostra chiesa, nelle vostre chiese cattoliche, evangeliche, e date una scossa alle vostre chiese mezzo addormentate. Cioè, dobbiamo imparare a pregare nelle case, perché i musulmani vedono tutto, non parlano, sono lì a recitare i versi del Corano mentre parlano, passa davanti a casa vostra, attraverso una finestra socchiusa, vedono che state pregando. Ok, qui sì, questo è un posto di rifugio degli infedeli. Quindi quando ci sarà un tempo di crisi, loro vanno a guadagnarsi un posto vicino a Maometto con le 72 vergini, va bene, perché hanno ucciso, sono venuti lì e hanno tirato una bomba dalla finestra. Non ha neanche bisogno di farsi esplodere, capito? Basta che tira una bomba, passando con la motocicletta, come facevano in Nigeria, passando con la motocicletta nei villaggi cristiani, e uno guidava e l'altro dietro col mitra a sparare alla gente che camminava nei marciapiedi. E se mi uccidono, oh gloria, all'Akbar, ci saranno 72 vergini tutte in bikini ad aspettarmi. Oh, devo solo ammazzare donne, vecchi, bambini, civili, che facile guadagnarsi il cielo. Basta comprare un Kalashnikov che sia ben carico e uccide, come quel poveraccio, quello disgraziato che si è messo sul camion e è andato a ammazzare la gente a Nizza.
Sì.
E ha schiacciato bambini neonati, bambini sui passeggini, vecchiette che non hanno potuto saltare di fianco, e inoltre gli sparavo col mitra. Allah, vengo, Maometto, sto arrivando, Maometto, prepara le vergini che comincino a danzare, a fare i balletti che sto arrivando, guarda. Ho visto una vignetta su un giornale internet che c'è uno di questi che si presenta davanti in paradiso, e nel paradiso virgolette, dice, dopo che ha ucciso tanta gente, e invece di aspettarlo a Maometto c'era un demone che dico, ecco, lì ci sono le tue 72 vergini, e c'erano 72 demoni che lo aspettavano. Mi sembra molto profetica il messaggio.
Sì.
Leggere Luca 16, che Gesù parla di quello che è andato nell'Hades, non è neanche l'inferno, l'Hades, dice Padre Abramo, Luca capitolo 16, manda una goccia d'acqua perché sto morendo di sete. Alleluia.
Oh,
abbiamo finito,
Signore.
Qui?
Sì, dopo questo attentato nella chiesa c'è stato un video che volevi dirci qualcosa su questo, che non so esattamente
allora,
di cosa
in inglese.
Si tratta. On the way to Armageddon, ISIS attacks aim to bring religious war to Middle East.
Ok, quindi dice la via di Armageddon, gli attacchi dell'ISIS mirano a provocare guerra religiosa nel Medio Est. Cioè gli islamici hanno bisogno di guerre per dimostrare a Maometto che loro sono disposti a morire per il Corano, eccetera. Cosa che il Corano incoraggia a fare. Il Corano dice che l'islamico che non vuole combattere uccide gli infedeli, deve essere ucciso lui. Quindi se tu non vai a combattere, meriti di essere ucciso. Quindi gli islamici moderati sono un po' come i cristiani moderati che scaldano panche. Quindi non è che non esista l'Islam moderato, esistono i musulmani moderati, ma non l'Islam. Capito? Sì. Cioè, come dire nel cristianesimo, esistono i cristiani tiepidi dell'Odicea, ma non c'è il Vangelo tiepido. Il Vangelo è 100% amore, perdono, benedire, aiutarsi. Poi ci sono i cristiani tiepidi. O l'Islam moderato sono gli islamici che non seguono il Corano. Se leggi il Corano, parla solo di morte e distruzione. Sì, dice anche perdonare, amare cosa? Dopo che l'hai ammazzato, che vuoi perdonare più? Il titolo di questo video che l'ho guardato dice la via, sulla via di Armageddon, gli attacchi ISIS mirano a portare la guerra religiosa, la Chiesa francese, dico io, miete il frutto di secoli di immobilità spirituale. Il governo e la politica anticristo francese e la popolazione francese, maggioranza atea, mietono adesso il risultato di secoli di persecuzione contro i cristiani e anche di avere passato recentemente delle leggi contro la gente che evangelizza nelle strade, cosa che oggi attualmente è ancora proibita in Francia. In Francia era, in Francia è come adesso è diventata la Russia. Infatti la Russia ha copiato l'esempio francese. Quindi in Francia non puoi evangelizzare, vai in prigione, va bene? Ora i francesi stanno mietendo che il cristianesimo era l'unica cosa che bloccava l'Islam. Quando quei diavoli americani, la NATO, hanno bombardavano i serbi, che non volevano dare l'indipendenza a Kosovo, che erano tutti islamici, e la NATO si è messa a bombardare i cristiani ortodossi serbi perché desse l'indipendenza ai kosovari islamici. E alla fine la Serbia si è resa e dice: ok, mica possiamo combattere contro tutta la NATO. Va bene? E quindi perché? Perché il piano dei diavoli americani, diavoletti, del nuovo ordine mondiale, era di incuneare in Europa una nazione islamica, Kosovo, che è una nazione che, essendo islamici, stanno tutti morendo di fame perché l'Islam non ha le base cristiana. Infatti tutti i paesi islamici del mondo o muoiono di fame o quasi, tranne le nazioni che hanno trovato per caso il petrolio, come Arabia Saudita, Libia, Iran, hanno trovato il petrolio, quindi se non fosse per il petrolio, che l'Islam è una religione oscurantista, non è una religione che dà niente. Infatti tutte le nazioni più ricche del mondo sono quelle ex cristiane, che sono diventate ricche, potenti, grazie al cristianesimo. Adesso però si sono volte al diavolo. Anche il Giappone è tutta tecnologia occidentale, il Giappone ha copiato dall'America e dall'Europa. La Cina è potente, sì, è grazie, perché il nuovo ordine mondiale, io mi ricordo quando Rockefeller andava avanti e indietro negli anni 60 e 70, andava avanti e indietro in Cina a fare riunioni con i cinesi, dopodiché hanno cominciato le multinazionali a trasferirsi in Cina. Perché il nuovo ordine mondiale, il satanismo mondiale, vuole un regime comunista nel mondo, dove uno Stalin dice a tutti cosa devono fare. Non vogliono un regime democratico, semidemocratico come l'americano, l'europeo, dove la gente ha un minimo di libertà. E per questo che Rockefeller e gli altri indemoniati hanno fatto accordi con la Cina e hanno trasferito le multinazionali in Cina, ed è stato quello che ha creato la Cina, le multinazionali del nuovo ordine mondiale, e quindi la Sony, la Panasonic, i frigoriferi Ignis, i frigoriferi la Piaggio, la Fiat, tutte quelle lì, sono nomi che sto buttando lì, poi magari la Piaggio non c'è, non lo so. Va bene, allora... E quindi la Francia sta mietendo quello che ha seminato il vento, adesso miete la tempesta. La Francia e l'Europa non hanno voluto il cristianesimo e cosa credevano? Che poteva rimanere questo questo vuoto? E no, è stato subito, immediatamente riempito dall'Islam. Voi cacciate Dio, Gesù, l'amore di Dio, cosa credete che ve la cavate così? Adesso... Se non vi è piaciuto il cristianesimo, adesso scendete a patti con l'Islam. Adesso mettetevi la Sharia Ok, e attenzione, adesso ho cominciato a mettere leggi islamiche in Europa, hanno già cominciato. Va bene.
Sì.
Andiamo avanti?
Sì, andiamo avanti. Allora, andiamo alle notizie che abbiamo trovato sul sito della Polizia di Stato.it. Estate con le pattuglie miste Italia-Spagna.
Quindi questo è il sito della Polizia di Stato italiana. Estate con le pattuglie miste Italia-Spagna. E qui abbiamo una foto di... c'è un polizia spagnolo e polizia in italiano. Sono due insieme lì.
Sì.
Vedi, simpatici, due poliziotti simpatici, latini. Aspetta che viene l'Eurogen forse, teutonica, germanizzata, con le teste alla Adolfo Hitler.
Sì, ma allora stanno già mischiando poliziotti di diverse nazioni.
Sì, sì.
Dice che nelle città di Madrid, Tenerife, Fuerteventura, Ibiza e Formentera, anche Roma, Napoli, Firenze e Venezia, sono le città in cui sarà possibile incontrare le pattuglie miste.
Sì, esatto. E quindi, cioè, stanno mostrando adesso un volto simpatico. Questa è gente simpatica. Uno spagnolo e un italiano insieme, simpaticoni, no? Uno gli dice, come va, hermano? Caramba, Dio sta bendiga. Allora dice, benissimo, andiamo a bere un caffè. Aspetta che vengono i tedeschi.
Sì,
capite?
Sì,
i tedeschi non è questione di nazismo, è il tedesco che è così. Vedi, in Russia è cascato il comunismo, ma sono rimasti i russi.
Sì.
Cioè, è cascato lo zarismo, è cascato il comunismo, ma cosa c'è? Adesso c'è putinismo. Cioè, la testa dei russi che sono così.
Sì, è vero.
Anche senza comunismo sono sempre russi. Anche senza nazismo sono sempre tedeschi, capisci? Italiani, anche senza il fascismo, sono sempre confusionari e fallimentari, perché l'Italia è così, dalla caduta dell'impero romano ha perso la benedizione prima e dopo,
sì,
da quando hanno abbattuto il cristianesimo. Va bene, quindi arriva l'Eurogen Force, per ora in modo innocente, dicevo, per aiutare i poveri turisti. Poi... ho scritto sulla radio, date un'occhiata com'era la Gestapo. Se capite com'era la Gestapo, capirete come sarà l'Eurogen Force, solo che sarà molto peggio.
Sì,
andiamo avanti?
Sì. Un altro articolo dice, l'Europol lancia l'allarme, potenziali terroristi in Europa.
Ok, sì. È vero, l'Europol, la polizia europea.
Sì.
Cioè, prima quando lo dicevamo noi eravamo fanatici, no? E adesso ce lo dicono i giornali, no?
È un po' tardi, però sì.
Capisce? Dice che in mezzo agli immigrati sono potenziali terroristi. Ma guarda, insomma, io lo dico da anni. Cioè, il diavolo usa lo stato di guerra, usa l'emergenza del terrorismo come strumenti per cercare di controllare tutte e tutti. Questo scopo che viene spinto anche l'impianto del microchip che rappresenta vendere l'anima al diavolo. Cioè, da anni dico e mi aspetto un grande aumento del terrorismo, attentati nucleari. Un attentato nucleare porterebbe il mondo alle leggi marziali permanenti, mondo occidentale, leggi marziali permanenti, che da qui l'Eurogen Force ci sguazza. Quindi questi oligarchi anticristi di Bruxelles, gente che nessuno ha mai eletto, va bene, si eleggono a vicenda, allora potranno eliminare i carabinieri, eliminare tutto e mettere la nuova Gestapo, l'Eurogen Force, e quindi attraverso l'Eurogen Force possono eliminare tutti gli indesiderabili, a cominciare da Radio Blaster, l'ha sentito parlare di questa radio, no? E quindi le altre poche voci simili alla nostra... è tutto naturalmente il tutto benedetto spruzzato dall'acqua santa dei falsi profeti, lustra scarpe religiose. Quindi quando arriva l'Eurogen Force. Quindi vi sono milioni di islamici e le statistiche mostrano che più del 20% degli islamici in Occidente sono a favore della jihad e contro gli infedeli occidentali. Gli islamici moderati sono circa l'80% in Occidente. C'è 20% dei radicali che in qualunque momento uno li dico con la fidanzata, come quello, mi pare, di Nizza, stavo divorziando dalla moglie.
Sì.
E sai, uno divorzia, a volte si suicida. Dice, ma tanto vale che mi guadagno 72 vergini in paradiso con Maometto, no?
Ai.
È logico. Allora, infatti questo era questo qui, che dicono era uno fuori di mente, era un islamico depresso. Dice, tanto vale depresso io, depresso tutti. Quindi attualmente l'Unione Europea, che non ha voluto il cristianesimo, ora non ha nessuna ideologia per contrastare l'islamismo di Maometto. Non si può vincere l'ideologia con le bombe. Sì, no. Sì. L'Unione Europea è ora senza scudo, senza difesa, senza filosofia, non ha pensiero contro l'ideologia della violenza che dilaga tra i radicali islamici, particolarmente tra i giovani islamici. Molti di loro sono disoccupati, non c'è niente da fare. Dicono che il 35% degli islamici in Europa sono disoccupati, e quindi questo è terreno fertile per i predicatori radicali islamici. Andiamo, qui ci vuole lì tutte queste ricchezze in Europa. Maometto dice per i poveri, noi, quindi a morte i malvagi europei. Maometto ci manda in Europa per salvarla e islamizzarla. Questa sarà la gratitudine degli islamici. Quindi l'Europa sarà assolutamente obbligata a venire a patti con l'ideologia del cosiddetto Islam moderato, come abbiamo detto prima. Il prezzo è profetizzato in Ezechiele 38. Abbiamo visto, ci saranno guerre e controguerre, e alla fine dovranno invadere Israele, cosa che l'Islam vuole, perché mica l'Europa invaderà Israele così, perché l'Islam li guiderà in Israele per essere distrutti in un posto chiamato Armageddon. Alla fine l'Unione Europea sarà costretta a allearsi con nazioni cosiddette moderate come Egitto, Iran, Turchia. E la linea di Erdogan in Turchia alla fine risulterà vincente. Ok, perché adesso lui si è allineato alla Russia, quindi lui è vincente adesso. Era perdente prima, quando ha detto questo qui se ne deve andare o cambiare politica. Infatti è cambiata politica. Quindi la linea di Erdogan in Turchia vincerà contro la cosiddetta democrazia europea. Vedrete, succederà così. Indirettamente, quindi, quindi il terrorismo avrà raggiunto lo scopo di fare apprezzare un Islam moderato all'Unione Europea, comincia ad apprezzarlo. L'Unione Europea guarda l'Islam moderato, la salvezza. Con questo Islam moderato l'Europa alla fine dovrà necessariamente allinearsi, perché non esistendo più cristianesimo in Europa, okay, le chiese ufficiali sono ora intente a ricevere islamici e gay, non c'è più il cristianesimo. La politica dovrà quindi sottomettersi alla concezione dell'Islam moderato, un prezzo piccolo da pagare saranno i politici per difendersi dagli islamici radicali che ci ammazzano dove vogliono, e quindi contrastarli. E che quindi praticamente gli islamici moderati presenteranno il conto da pagare all'Europa, che sarà alto. Gli islamici vorranno più potere politico in Europa, vorranno la Sharia, il Corano, le sue dottrine, e questo è già cominciato. Va bene, quindi ovviamente mi aspetto anche che insorgeranno l'estremismo di destra europeo disorganizzato, non potrà far niente, e vi saranno carneficini e terrorismi di vari tipi, da destra e da sinistra. E alla fine spunteranno, chi vincerà alla fine? Vinceranno gli islamici, i terroristi islamici. E sopra di loro alla fin fine vinceranno i cosiddetti islamici moderati. Il terrorismo islamico sbaraglierà il terrorismo delle destre europee, perché loro sono organizzati, hanno un libro di dottrine, il Corano, e hanno un'ideologia. Va bene? Guarda, qui c'ho due passaggi che ti voglio leggere del Corano. Te l'ho dato lì, ce l'hai lì, Corano,
sì.
Sura 48:29, sì. Cosa dice?
Dice, i musulmani devono essere brutali con gli infedeli.
Quindi Maometto dice, dovete essere brutali, quindi ammazzarli, torturarli, violentarli. Corano, Sura 9, verso 5, cosa dice?
Assassinate gli idolatri ogni dove li troviate, prendeteli prigionieri e assediateli e attendeteli in ogni imboscata.
Quindi non esiste l'Islam moderato, ci sono i musulmani moderati, perché non seguono il Corano, ma il Corano in se stesso
è violente.
È un libro fuori legge, è un libro che dovrebbe proibire. E dice la Bibbia però ha autorizzato la violenza. No, la Bibbia non ha mai autorizzato la violenza. Perché, Angela?
Perché
era nel Vecchio Testamento.
Perché Dio ci insegna ad amare gli amici. Si anche...
Capisci? La Bibbia non autorizza la violenza, è il Vecchio Testamento. Ma non è Bibbia, no. No, quello è Vecchio Testamento, non è Bibbia. Bibbia e comprende anche il Nuovo Testamento, dove dice, cosa dice il Nuovo Testamento? Romani 10, verso 4. Cristo è?
È adempito la legge.
Il termine della legge. Il Nuovo Testamento dice che il Vecchio Testamento è finito. E poi parliamo del Vaticano. Il Vaticano ormai è sotto totale controllo dei gesuiti anticristi. I gesuiti sono un gruppo di agenti segreti, cioè di come una specie di CIA, KGB, Gestapo spirituale. Quindi adesso il Vaticano è finalmente sotto totale controllo dei gesuiti e continuerà a baciare i piedi all'Islam, a ricevere con tutti gli onori pervertiti omosessuali, nel miraggio che il Papa possa un giorno essere il grande capo di quell'ecumenismo, di tutte le religioni mondiali. Perché? È in forza del fatto che tra le religioni politiche e le religioni statali, il cattolicesimo è quello che conta 1,5 miliardi di persone, tra i quali personalmente non credo che i veri cattolici cristiani nati di nuovo possano superare il 10%. Cioè non che il moderno mondo del protestantesimo sia meglio, anzi, è allo stesso livello. In modo diverso, ma loro lo fanno senza statue, vabbè, comunque. Anzi, io ho finito questo messaggio qui.
Okay.
Gloria al Signore. Quindi oggi stiamo veramente andando, rovistando tutte le notizie, così che i fratelli che sono interessati alle notizie.
C'è un altro articolo sempre sull'Islam, un articolo pubblicato da Altervista, che parla del popolo arabo islamico come un cavallo di Troia che conquisterà l'Italia e l'Europa. Dice l'articolo: lo ha fatto entrare il nostro governo pieno di guerrieri e colmo di denaro.
Sì, questo l'ho messo sulla radio, no?
Credo che l'hai messo nel PDF che abbiamo
pubblicato.
I
fratelli
sì.
Possono leggerlo, un articolo non è troppo lungo, è grande come formato A4, molto molto bello, un articolo profetico. Profetico, dice che parla dei mercenari politici che fanno entrare, facendo entrare gli islamici, è un cavallo di Troia. Va bene, questo cavallo di Troia, dice questo articolo profetico, secondo me è profetico, dice conquisterà l'Italia e l'Europa, l'hanno fatto entrare pieno di guerrieri, colmo di denaro, cioè sei guerrieri greci che conquistarono Troia, questo è un cavallo di Troia spirituale, cioè praticamente sta dicendo che nazioni come il Qatar hanno promesso di investire, dice il fondo Qatar Investment Authority, del quale il ministro Abdullah avrebbe già pronti 130 miliardi di dollari da investire nei prossimi 5 anni in 65 progetti. Quindi stanno comprando tutto praticamente. E i politici, siccome stanno pagando, la gente paga 50-60% di tasse per pagare le banche, dico salvataggio! Svendiamo l'Europa a questi islamici, si comprano tutto, arrivano i soldi, la gente va a lavorare, la pagnotta riesce a guadagnarsela, alla sera li rimbambiamo tutti come rimbambiti davanti alla televisione, basta solo vendere l'Europa agli islamici. Dopodiché, anche se a me non mi eleggono, io prendo la mia borsa piena di euro, me ne vado alle Bahamas o qualche altro posto. E se non mi eleggono cosa mi interessa? La Merkel lo sa benissimo che non sarà più eletta, cosa gli interessa a lei? Lei ha già piazzato il nuovo ordine mondiale, le sue lesbiche amiche lì sono già pronte alle Bahamas a aspettarla, dice io sono a posto, dico le Bahamas per dire Berlino, per dire queste cose simbole. Quindi se i politici non gli interessa essere eletti, lo sanno che non saranno più eletti. In Germania adesso vanno in giro per le strade a manifestare Merkel vattene. Però cioè, lei già c'è ancora sostenuta da. Cioè, quando i politici hanno il supporto dei media, televisioni, delle banche, cioè la gente segue, mica la gente capisce le notizie dei giornali. Quindi praticamente l'Italia, insieme al resto dell'Europa, ma specialmente l'Italia, viene comprata dal Qatar e altre nazioni ricche che non sanno più come investire i loro petrodollari. Dollari che vengono dall'Europa sotto forma del petrolio che gli vendono. Ora questi tornano e si comprano l'Europa, capisci? Perché Dio lo permette? Perché l'Europa non ha voluto Dio e prendetevi il diavolo. La storia insegna questo. Quando Israele non voleva Dio, Geova, ok? Voleva Baal, voleva Moloch, va benissimo, prendetevelo. Però attenzione, verrete distrutti. Era scritto nella legge di Mosè, è scritto nel Vangelo, è scritto nella nostra legge di Mosè, che è la legge di Gesù, nelle profezie. Ok.
Allora, da una parte gli arabi stanno comprando le imprese in Europa, d'altra parte gli islamici immigrati stanno entrando e così prendono controllo completamente.
Sì, gli islamici che entrano pensano che gli europei sono un branco di imbecilli, cretini, stupiditi. E io sono d'accordo con loro. Perché avendo rigettato la verità, Gesù, che non gli rimane che la bugia. Quindi non c'hanno più quello che teneva il cristianesimo fuori, quello che teneva l'Islam fuori dall'Europa era il cristianesimo. Erano le chiese cristiane o mezze cristiane, erano i papi tipo Paolo VI, quelli lì, quei papi lì ancora. Poi Papa Wojtyla si è messo a fare ecumenismo, a ricevere gli islamici, hanno cominciato a cadere nel fosso. Però non è che Papa Wojtyla capiva la profezia, che non erano, questi sono papi e non sono battezzati nello Spirito Santo, capisci? Non possono capire le profezie. Solo che Papa Wojtyla e Paolo VI e Ratzinger, tutto il suo egoismo, erano cristiani. Questo Papa è un diavolo, un diavoletto con le corna camuffato da cristiano, che questo veramente sta pagando per far entrare gli islamici. Questo è un islamico, ma neanche. Questo è un diavoletto camuffato da cristiano. Bene, io, allora, questo è l'articolo, leggetelo, interessantissimo, ce l'abbiamo sulla radio, legge. Questo qui, guarda, questo articolo è profetico. È uno dei più migliori articoli che ho mai letto su quello che succede in Europa. Ogni tanto la verità salta fuori qua e là. Gloria a Dio. Prossimo articolo, Angela.
Prossimo è riguardo Renzi. Renzi dice: l'UE è come l'orchestra del Titanic.
leggi.
Anza. L'Unione Europea è come l'orchestra che suona sul Titanic, lo sostiene il presidente del Consiglio Matteo Renzi in un'intervista rilasciata a Bloomberg.
Bloomberg è un uomo, un grande rappresentante del nuovo ordine mondiale, ex sindaco di New York. E lui possiede questi giornali. Guarda, Gesù dice, leggi, ma ti ha dato una scrittura, Matteo 5?
Sì, Matteo 5, 45. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
Ecco, Dio ha fatto piovere un po' di acqua sulla testa di Matteo Renzi, un po' di saggezza, vedi? Questa volta l'ha imbracata giusta, sono d'accordo con lui. Dio parla della saggezza anche ai politici, non sono sciocchi i politici, sanno quello che succede, solo che loro devono fargli come il gioco di tre carte, devono imbrogliare le pecore, che il greggi, le mandrie, il bestiame che lo seguono, che devono controllare, e quindi li infinocchiano giorno e notte tramite televisione. Però stavolta l'ha imbraccata giusta Matteo Renzi.
Sì, sì.
Ogni tanto questi politici perdono la concentrazione, cioè dal seguire il loro copione scritto, che i politici hanno un copione come nel teatro. Questo copione è scritto dal nuovo ordine mondiale attraverso i media. Non è che loro vanno a incontrarsi con le cupole sataniche tutte le mattine, no. Guarda la televisione e sanno che quelli là sono quello che dice il capo della banca italiana, il capo della banca europea. Devono seguire le istruzioni. Capire? Loro in televisione loro si prendono le informazioni gli uni gli altri, la maggioranza. Quindi sì, sì. Ogni tanto questi politici perdono concentrazione dal seguire questo copione, dicevo, e un po' di verità talvolta può venire fuori per sbaglio. Verità che poi viene subito spenta dai media anticristo. E questo è un pezzo di verità che Matteo Renzi ha tirato fuori. Ogni tanto lo fa. Ho notato che lui, essendo un politico giovane, non è addestrato come Andreotti, come i vecchi della cupola che sa seguire. Loro non sbagliavano una parola di solito, erano così maestri dell'inganno, no? Invece Matteo Renzi è un politico del nuovo ordine mondiale, giovane, non è troppo ben addestrato. Ogni tanto apre la bocca e dice delle cose che il nuovo ordine mondiale, come quando litigavo con Merkel, capito? E poi l'hanno fatto calmare, no? Quindi Dio parla e dà la sua saggezza ai politici, perché fa piovere, dice Matteo 5, fa piovere, fa levare il sole sui giusti e sopra gli ingiusti. Comunque, io voglio dire questo all'onorevole Matteo Renzi, questa volta siamo in sintonia con lei, signor Renzi, e lei ha fatto proprio centro. È vero, l'orchestra dei fantocci della gerarchia politica europea continua a suonare, giustamente, mentre il Titanic sta affondando.
Sì.
Vedi un po' che sguardo profetico e Dio gli ha dato Matteo Renzi, che poi naturalmente ha cambiato discorso, ha fatto finta che non l'ha detto. Cioè, mentre il Titanic affonda, l'orchestra continua a suonare, mentre le orde islamiche, come tanti bucanieri, abbordano il Titanic Europa indisturbati, mentre i falsi pastori, come questo Papa falso cattolico, li benedice e apre loro le porte. Cioè, il cavallo di Troia, entrarono dentro Troia, aprirono le porte di notte e invasero Troia, la distrussero. Quindi hanno fatto entrare questi islamici, che sotto il cavallo di, cos'è il cavallo di Troia? E sono, aiutiamo gli immigrati, i poveri disgraziati, riceviamo i poverini che arrivano sui barconi e molti muoiono, a migliaia muoiono, aiutiamoli, questo è il cavallo di Troia. E l'aiuto umanitario è il cavallo di Troia. Dentro il cavallo di Troia, dentro questo cavallo, dentro questo sbarco umanitario, c'erano quasi tutti islamici, va bene?
Sì.
Quindi questi islamici adesso hanno invaso Troia, cioè l'Europa, e questi falso Papa cattolico e gli altri, e invece di curarsi di salvare le pecore che gli islamici radicali uccidono e distruggono in tutto il mondo a centinaia, ogni giorno i cristiani vengono uccisi dagli islamici. Questo Papa cosa si preoccupa? Di ricevere gli islamici. Questa è una cosa più pazzesca che ho mai sentito. Quindi, comunque viene Armageddon, come leggiamo in Zaccaria 12 e 14, viene Armageddon. Però prima di Armageddon, Zaccaria 12, va bene, Zaccaria 12 è Armageddon, e continua Zaccaria 14. Però cosa viene prima di Zaccaria 12, prima di Armageddon? Viene Zaccaria 11, giusto? Andiamo a Zaccaria
sì.
11. Infatti leggiamo in Zaccaria 11... Parla di un personaggio che a me mi è sembrato da sempre ben rappresentare, e qualche anno fa ho cominciato a inquadrarlo, questo Zaccaria 11, sai? Che poi Zaccaria 11, quel numero è particolare. Cosa ti ricorda 11? Zaccaria 11 ti ricorda?
Apocalisse 11?
Apocalisse 11. Chi sorge al verso 11?
In Apocalisse 11...
Al verso 11 chi sorge? Dalla terra, dall'abisso.
Ah no, quella è in Apocalisse 13.
Apocalisse 11 c'è l'anticristo.
Apocalisse 13, verso
11
sorge...
Però al verso 11 di Apocalisse 13...
La seconda bestia.
Quindi verso 11, Apocalisse 13, tutto va a 11. sono i numeri... E sorge il falso profeta. Quindi andiamo a Zaccaria 11... leggiamolo, ok? Credo che parla di questo Papa, praticamente, o di qualche suo accolito affiliato. Leggiamo Zaccaria 11, da 15 al 17. Io credo che sta parlando di questo Papa, o di qualche suo, di qualcuno che lui porrà aprirà la porta. Come ha aperto la porta agli islamici, aprirà la porta a uno che prenda il suo posto. Insomma, o è lui o è uno dopo di lui. Cosa dice? Vai, leggi.
Zaccaria 11, 15 a 17.
Attenzione Signore, a questa profezia, fratelli.
Il Signore mi disse, prenditi anche gli arnesi di un pastore stolto, perché ecco, io susciterò nel paese un pastore che non si curerà delle pecore che periscono, non cercherà le disperse, non guarirà le ferite, non nutrirà quelle che stanno in piedi, ma mangerà la carne delle grasse e strapperà loro perfino le unghie. Guai al pastore stolto che abbandona il gregge. La spada gli colpirà il braccio e l'occhio destro. Il braccio gli si seccherà del tutto e l'occhio destro gli si spegnerà completamente.
Quindi allora, questo pastore stolto è un'immagine perfetta di questo Papa, un pastore stolto. È lì che si prende cura degli islamici che perseguitano i cristiani, e non dei cristiani che vengono uccisi. sono arrivate delle barche cariche di islamici che nel tragitto avevano buttato a mare dei cristiani che erano sulla barca.
Wow.
Prima ancora di arrivare in Europa già uccidevano i cristiani. E questo falso pastore del diavolo, chiamato Papa Francesco, un nome usurpato perché San Francesco non c'è niente a che vedere con lui, va bene, Bergoglio diciamo, Bergoglio, orgoglio, quello che è. E cosa succede? Praticamente questo non sta nutrendo le pecore deboli, non sta curando le ferite, non cerca le disperse, dice al verso 16, non cerca le disperse, c'è i cristiani dispersi in giro che hanno bisogno di conforto. C'era questo arcivescovo di Mosul che venivano distrutti dall'ISIS in Iraq e diceva il Vaticano ci ha abbandonato. Cioè, questi fanno solo prediche, ma che facesse almeno qualche prediche a favore dei cristiani perseguitati. Questo va, c'è tutta questa fotografia su internet, lui incontra tutti i musulmani e vedi foto di musulmani, imam, che con quel Corano aperto che spiegano al Papa lì il Corano. E lui è lì imbambolato che guarda col suo sguardo assente. Perché non tiri fuori il Vangelo, gli parli dell'amore di Gesù, della salvezza di Gesù, ma cosa ti serve sta croce attaccata al collo? Fra poco gli islamici quella croce la appenderanno a un palo, ti appenderanno anche a te se non cominci a predicare il Vangelo. Ma io credo che questo qui prenderà il microchip, sarà il primo dall'esempio di prendere il microchip. Alleluia, va bene. E poi cosa dice? Mangerà la carne delle grasse e strapperà loro perfino le unghie. Cosa vuol dire questo? Che questo qui si approfitterà delle pecore grasse, se le mangerà e strapperà le unghie. Chi sono le pecore grasse? Questi siamo noi. Noi siamo pecore grasse, che siamo grassi di parola, e ci perseguita indirettamente attraverso i suoi amici islamici. Strapperà le unghie, cosa vuol dire? Che noi saremo, molti di noi saranno trucidati, martirizzati, uccisi, perseguitati, come il cristianesimo vero lo è oggi, molto di più alla tribolazione. Quindi lui attraverso la sua Islam, che indirettamente sosterrà, perseguiterà le pecore grasse, noi. Hai letto 17?
Sì.
Hai letto 17?
Sì, sì.
Sì, e qui c'è il verdetto di Dio contro di lui. Leggi di nuovo.
Guai al pastore stolto che abbandona il gregge.
Questo ha abbandonato il gregge per andare a baciare i piedi agli islamici.
La spada gli colpirà il braccio e l'occhio destro. Il braccio gli si seccherà del tutto e l'occhio destro gli si spegnerà completamente.
Quindi questo potrebbe essere una profezia del falso profeta che gli tireranno una bomba o qualcosa del genere e gli lo feriranno a un braccio e l'occhio destro. Quindi il falso profeta di Apocalisse 13:11 potrebbe essere un religioso, okay, che la spada, cioè oggi la spada si intende le armi, e oggi le armi sono, probabilmente si riferisce alle armi moderne, quindi una bomba, oppure una scarica di mitra. Come sai che hanno sparato a Papa Wojtyla e quasi è morto, a San Pietro gli hanno sparato. Ed era un radicale islamico che poi si è pentito, eccetera. Dice lui che si è pentito. E quindi sarà ferito un braccio, la spada gli ferirà il braccio gli si seccherà, quindi avrà una paralisi al braccio destro. E l'occhio destro si spegnerà completamente, quindi perderà un occhio. Ora, questa profezia non è stata ancora adempita. Non, che sappiamo noi, non c'è mai stato un pastore stolto ebraico, giudaico o cristiano che possa calzare questa descrizione. Quindi io mi aspetto, essendo queste scritture precedendo immediatamente Zaccaria capitolo 12 verso 1 che parla di Armageddon, mi aspetterei che probabilmente sta parlando di Papa Bergoglio o di un altro vicino a lui che diventerà il falso profeta, capito? E che possa adempiere questa descrizione di queste ferite, molto probabilmente. Andiamo avanti?
Amen. Grazie, Signore. Ci fermiamo qui con le notizie?
Fermiamoci qui, ma ce n'è una che voglio buttare dentro. La forestale assorbita dai carabinieri. Ricorsi contro la militarizzazione del corpo, una surreale fiction TV. non sarà senza lottare, dice il messaggero, che i forestali si faranno assorbire dai carabinieri diventando per di più militari. Quindi militarizzazione dei forestali, capito? Cosa stanno facendo qui? Praticamente, praticamente dice, questo è il piano degli anticristo, cioè cosa dico io? Dice che stanno, e la forestale sono questi corpi di polizia regionale che saranno assorbiti dai carabinieri. Sembra una sciocchezza da niente, no? Ma se tu pensi i carabinieri spariranno e il loro posto saranno subentrati dall'Eurogent Force, cosa sta dicendo qui? Che la forestale sarà assorbita dall'Eurogent Force e i rappresentanti nelle forestali saranno Eurogent Force. Quindi i fratelli che vogliono nascondersi nelle forestali non saranno ostacolati dalle forestali di oggi, che brava gente, con lo spirito dei carabinieri, che poi bere un caffè insieme, gente che ragiona. Sai, sì, è vero, io sono nascosto su una caverna, però, sai, è per via del marchio del microchip, dice, ah, oh, sì, ho capito, vabbè. Un po' come quel poliziotto che dicevo con la sorella, come si chiamava, Nicoletta?
Sì, a Daniela.
E diceva, scappate. Quello è un carabiniere, quello è lo spirito dei carabinieri italiani, gente... Padre di famiglia, padre di figli, buoni mariti, di solito.
Molti cristiani anche.
Capisci? No, invece saranno assorbiti dai carabinieri. Dici, oh, tutto bene, carabinieri. No, tutto male, perché i carabinieri sono in procinto di sparire. Sì. Arriva l'Eurogent Force. Questo è il piano degli anticristo, assorbire questi nei carabinieri. E non saranno solo i forestali, saranno tutti gli altri. C'è la polizia, la procura, polizia della procura, polizia di Stato, sono tutti assorbiti dai carabinieri che poi spariscono e l'Eurogent Force. Quindi saranno annullati, capisci? E svaniranno nel nulla e sarà globalizzato nell'Eurogent Force e dal regime anticristo che viene. Quindi così si interpreta questa notizia del messaggero, che il titolo dice forestale assorbita dai carabinieri. Questo è quello che il Signore mi ha mostrato.
Sì.
Voi pregate, che è l'ultima notizia, poi mi fermo, pregate, fratelli, vedete quello che, se io mi sbaglio, chiedete al Signore una profezia, un messaggio, io mi correggo. Questo è quello che il Signore ha mostrato a me, tutte queste notizie che ho analizzato con la Bibbia, che il Signore possa benedire queste interpretazioni, che le possa usare per svegliarci a tutti quanti e non starcene qui seduti a scaldare panche di chiese dove i falsi profeti predicano, dove la stragrande maggioranza sono falsi profeti.
Grazie,
Signore. Sto parlando dei cattolici, sto parlando degli evangelici, parlo un po' di tutti quelli che non danno il messaggio profetico. E non dico che sono tutti imbroglioni del diavolo, no, semplicemente ignoranti. Semplicemente non si sono messi in ginocchio, semplicemente non hanno digiunato, non hanno pregato, non hanno chiesto a Dio se il messaggio di Geremia, l'unico in Israele, era da Dio, e se tutti gli altri messaggi, 999.000, erano del diavolo. Ai tempi di Geremia c'era un uomo, Geremia, e tutti gli altri profeti, sacerdoti, eccetera, erano tutti ingannati. Quindi chiedere al Signore, questi pastori e sacerdoti devono mettere in ginocchio, pregare, digiunare, fino a che il Signore mostra qual è il messaggio suo di oggi. Va bene? E quando dico pregate tutti i giorni, digiunate, non dico che non dovete mangiare per un mese. Va bene? È sufficiente che rimandate, che digiunate tutte le mattine a colazione e poi mangiate la colazione dopo 2, 3, 4, 5 ore. Beh, questo è sufficiente come digiuno giornaliero. Perché voi dovete andare a lavorare, prendete cura della moglie, dei figli, eccetera, mangiate, che sennò crollate. Va bene? Ieri abbiamo avuto un paio di persone qui che hanno digiunato, gli ho detto mangiate almeno un pasto, gli ho detto. Mangiato meno un pasto dove è stata lavorando e così hanno mangiato. Una di queste eri tu, Angela, no?
Sì.
Dio ti benedica, sì, ti ha dimostrato delle cose.
Tu di solito ci incoraggia a mangiare un pasto al giorno, perché se non fermiamo tutto e ci mettiamo solo a pregare e digiunare, allora ci serve un po' di forza per andare avanti, lavorare, correre. E per quello dici almeno un pasto al giorno va bene. E per il resto puoi digiunare.
Sì, scegliete a mezzogiorno, alla sera, un pasto per poter continuare. Ci vuole carburante per la macchina. Tu dici macchina digiuna, non ti metto più la benzina, dici ok, io non cammino.
Ma se riesci a fermarti?
Va bene digiunare 40 giorni, no, 40 giorni no, io questo non lo dico mai. Va bene digiunare, però se tu non fai niente, vai in eremita, una caverna e digiuno. Però se qui devi lavorare, questo e quell'altro, mangia perché devi, va bene?
Amen, amen.
Va bene, quindi poi una cosa che il Signore mi sta mostrando sul digiuno, che ho detto molte volte ai fratelli che aspettano risposte da Dio, digiunate tutti i giorni, tutte le mattine, digiunate 2-3 ore. Ecco, io volevo dire questo, che il Signore mi ha mostrato di dirvi questo. Voi che digiunate diversi giorni per ricevere una risposta, che io ho detto anche, mettetevi in ginocchio, non vi alzate se in quando Dio non vi ha parlato. Voglio correggere questo. Non è sempre così, non è che io sempre mi metto in ginocchio e sto lì fin quando Dio mi parla, perché a volte ci vogliono giorni e settimane, a volte mesi per avere una risposta. Io ci ho messo mesi a capire dove andare in Sud America, stavo andando in Sud Africa perché parlano inglese, Filippine parlano inglese, facile la vita. Invece no, venire in un posto dove parlano spagnolo, ho dovuto rispolverare il mio spagnolo. E ci ho messo mesi a capirlo, vero Angela?
Sì, sì, mesi.
Ci ho messo mesi a capirlo.
Sì.
Che stavo andando in Sudafrica.
Anche molti sbagli.
Pensavamo anche dall'Australia, pensavamo. Parlano inglese, bella la vita. Filippine,
più lì
parlano, spagnolo, parlano inglese.
Andiamo dove è facile per noi.
Andiamo dove è facile.
Più conveniente.
Dove il tempo è bello. E qui piove come a Milano. E quindi preferirei un posto più secco, anche andrebbe bene per i miei polmoni, però invece no, stare qui e godermi l'umidità. Va bene, cosa ridi tu?
No, così.
Grazie al Signore. Perché qui è così, adesso qui è il posto di rifugio, qui ci sono boschi, sono fiumi con i pesci, qui è facile, va bene, imboscarsi. Invece dove eravamo prima, eravamo più a nord, più secco, però non c'erano boschi. Non c'era, mancava anche l'acqua, vero Angela?
Sì.
Insomma, volevo dire, se voi state pregando, chiedendo al Signore una risposta, va bene pregare tutti i giorni come vi ho detto, sì, va benissimo. Però non è che è necessario, obbligatorio, stare in ginocchio finché Dio vi risponde, perché certo Dio risponde sempre, ma siamo noi che la nostra radio ricce trasmittente, no? Trasmette senza problemi. Però ricevente ha problemi di antenna, di ricezione, non è che sempre ascoltiamo bene la parola di Dio. E allora il Signore mi ha detto questo di dirvi, quando pregate, che chiedete al Signore una cosa, va bene? Ecco, voglio dirvi che Dio vi può parlare mentre siete in ginocchio, ma Dio vi può parlare anche dopo che vi siete alzati, mentre camminate, mentre cucinate, mentre lavorate, mentre guidate la macchina. Dio vi può rispondere dopo mezz'ora, un'ora, 2 ore, 6 ore, un giorno, 2 giorni, 1 settimana, 2 settimane. Mentre andate, mentre andate a fare il lavoro, obbedire, a fare il dovere del Signore, Lui vi parlerà. E sentirete, riceverete delle idee, mentre meditate su di Lui o meditate sul suo amore, mentre amate il Signore, Lui vi parlerà e vi darà delle, che si chiama la pace nel cuore. Sentirete una pace nel cuore in una particolare direzione. Dice, sai, io ho la pace di Dio per far questo. E questo arriva dopo qualche ora, dopo qualche giorno. E quella sarà la volontà di Dio per voi. E ci saranno delle scritture che lo confermeranno. I fratelli che voi conoscete, che sapete che sono del Signore, non consigliatevi con fratelli addormentati, con le chiese addormentate. Vi guiderebbero allo stesso fosso. La stessa fossa per ciechi. Quindi allora la correzione che voglio darvi è questa. Vi ho detto, pregate in ginocchio finché Dio vi parla. Correzione, no. Alzatevi dalle ginocchia se Dio non vi ha parlato e vi parlerà mentre andate, durante la giornata o l'indomani o eccetera. Dio vi benedica, amen.
Amen, amen. Grazie Signore. Ok, facciamo una pausa?
Sì.
Ascoltiamo una canzone e dopo faremo insieme la Santa Cena, la comunione pane e vino. Quindi, fratelli, preparate il pane e il vino durante questa canzone. La canzone parla del sacrificio di Gesù per noi, del capitolo Isaia 53. Questo capitolo messo in musica da Cantal Prestigiacomo.
ciò che aveva per me. Gli uomini abbassavano lo sguardo e tiravano a sorte sulle sue vesti una corona piena di spine. Lui portava le frustate, riceveva sul corpo e pure. Lui era la mia malattia, lui era il mio peccato, il mio dolore. Lui era la mia trasgressione, la mia solitudine, le mie paure. Lui portava. Una corona piena di spine.